Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa per scongiurare una guerra dei dazi. Saranno del 15% per l'export UE. A dare l'annuncio ieri sera Donald Trump e Ursula von der Leyen. Per Bruxelles quel che conta è che porterà stabilità e prevedibilità. La cosiddetta tregua tattica annunciata da Israele, i primi aiuti umanitari iniziano ad entrare nella striscia di Gaza, ma il bisogno è enorme. L'Europa femminile di calcio nella finale di Basilea ha vinto l'Inghilterra, detentrice del trofeo, ai rigori contro la Spagna. E la manifestazione voluta dalla Svizzera è stata un successo sotto tutti i punti di vista, sportivo, di pubblico e di immagine. Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto nella serata di ieri in Scozia un accordo commerciale che evita una guerra dei dazi fra le due sponde dell'Atlantico, fissando il prelievo generale sulle merci provenienti dall'UE al 15%. L'intesa raggiunta sarà però pesante da digerire per l'Europa dei 27. I particolari con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
We have good news. We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe.
Il maggior accordo commerciale finora raggiunto, come lo considera il presidente Trump, è buono soprattutto per la sua politica protezionistica, che riesce a imporre all'Europa dei 27, il principale partner commerciale degli Stati Uniti, nonostante il suo mercato da 450 milioni di consumatori e un volume di scambi di oltre 1.500 miliardi di euro raggiunti nel 2023. La stretta di mano fra Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e lo stesso Trump disegna una relazione commerciale asimmetrica a svantaggio dell'UE con dazi generali unilaterali sulle merci europee pari al 15%. Non solo, secondo quanto annunciato dal presidente americano, lui si impegna anche ad acquistare energia dagli USA per 750 miliardi di dollari in 3 anni e ad aumentare gli investimenti di 600 miliardi di dollari. Non sono stati inoltre quantificati gli acquisti di equipaggiamenti militari dagli USA che Bruxelles si è impegnata a fare. Restano inoltre dazi del 50% su acciaio e alluminio, ancora non è chiaro quale sia in concreto il regime riservato al settore automobilistico e quello farmaceutico è escluso dall'accordo. Ma nonostante tutto, la presidente della Commissione saluta l'intesa.
It's a big deal. It's a huge deal.
È un'intesa importante, molto importante, porterà stabilità, porterà prevedibilità. Questo è molto importante per le nostre imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. Commenta von der Leyen, apparsa incredibilmente contenta per un accordo che ha i contorni della resa anticipata.
Sì, è l'accordo per scongiurare una guerra dei dazi dunque c'è anche con l'Unione Europea e segue quelli già annunciati con Regno Unito, Giappone, Indonesia, Vietnam e Filippine. Ma siamo ancora lontani dai 90 accordi in 90 giorni che Donald Trump si era posto come obiettivo 3 mesi fa. Mancano in particolare intese con 3 partner fondamentali come Messico, Canada e Cina. Con la Cina sono previsti proprio oggi e domani incontri in Svezia, sul cui esito il presidente statunitense si è detto particolarmente fiducioso e si è anche in attesa dell'annuncio di un'eventuale intesa con la Svizzera. Noi torniamo ora sull'annuncio fatto ieri da Israele di attuare una pausa tattica nella striscia di Gaza, consentendo l'ingresso di aiuti umanitari per la popolazione affamata da settimane di blocco. Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme, sono passate 24 ore, gli aiuti stanno entrando davvero nella striscia e di che quantità parliamo?
Sì, buongiorno, speriamo che ovviamente questi ingressi continuino anche oggi. Quello che è avvenuto ieri è che oltre 100 autocarri carichi di generi di prima necessità fondamentali sono finalmente entrati nella striscia. Lo ha confermato Tom Fletcher, il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, che ha anche detto che effettivamente qualche restrizione israeliana è stata revocata, è stata rimossa. Quindi gli aiuti stanno entrando aumentando, ma siamo di fronte a due quantitativi che non possono risolvere i problemi di Gaza. I palestinesi e non solo, anche le Nazioni Unite sottolineano che occorrono centinaia, almeno 600 autocarri al giorno, e questo per settimane se non mesi, per portare degli aiuti concreti alla popolazione e cercare di invertire quella che è la tendenza adesso, che è verso la carestia. D'altra parte, da parte degli ospedali palestinesi lì a Gaza si sottolinea che altre persone sono morte a causa della malnutrizione o proprio della fame. Sono 133 in totale sino ad oggi, tra questi anche una bimba di 5 mesi. E tra l'altro proseguono anche le operazioni militari israeliane, e infatti ieri si sono segnalati, secondo Al Jazeera, 63 morti.
Michele Giorgio in collegamento in diretta da Gerusalemme. Continua in Grecia lo sforzo dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi boschivi che nel fine settimana appena trascorso hanno stretto il paese nella morsa delle fiamme e hanno provocato l'evacuazione di una decina di centri abitati in diverse regioni del paese. I roghi risultano messi sotto controllo dai pompieri, che rimangono impegnati a evitare nuovi focolai. Riferisce Elena Kaniadakis.
Una lotta titanica, così il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis ha definito lo sforzo dei pompieri per domare le decine di incendi che hanno attraversato la Grecia, dall'isola di Creta alla regione dell'Attica e del Peloponneso. Lo Stato sarà al fianco di chi ha visto i propri beni distrutti dalla furia del fuoco, ha promesso Mitsotakis, riconoscendo che l'aggravarsi della crisi climatica sta mettendo a dura prova molti Stati, compresa la Grecia. È troppo presto per tracciare un bilancio dei danni, ma le prime immagini dei territori colpiti sono desolanti. Nell'isola di Citera, a sud del Peloponneso, foreste e campi sono stati ridotti in cenere. L'emergenza è scattata anche 30 km da Atene, nei centri abitati di Crioneri e Drosopigli, dove le fiamme hanno inghiottito molte case. La violenza del fuoco ha colpito pure l'isola di Evia, cui centinaia di ettari di boschi e coltivazioni sono andati in fumo, mentre migliaia di animali sono rimasti intrappolati e bruciati dalle fiamme. La Grecia è reduce da una settimana di caldo eccezionale in cui si sono registrate temperature fino a 45 gradi. Da oggi l'afa dovrebbe diminuire, ma i venti forti che continuano a soffiare e il terreno arido creano una combinazione potenzialmente esplosiva per lo scoppio di nuovi roghi, e l'allerta per il rischio di incendi rimane alta nella maggior parte del paese.
La neutralità si colloca al settimo e ultimo posto nella lista degli ideali svizzeri. Quanto emerge da un sondaggio sulla coesione della Svizzera condotto dall'Istituto di Ricerca Sotomo, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
Alle 2.800 persone che hanno partecipato al sondaggio è stato chiesto quale fosse l'ideale che si ha della Svizzera. L'immagine che ne è scaturita mostra che qualcosa è cambiato, come spiega Michael Herrmann, direttore dell'Istituto di Ricerca Sotomo, ai microfoni SRF.
La cosa fondamentale è che non tutti gli aspetti che hanno reso la Svizzera così speciale sono ancora ugualmente vivi nella popolazione svizzera. A rimanere centrale è il modello politico di successo basato sulla democrazia diretta, che continua ad essere percepito come un pilastro fondamentale. Anche il modello economico di successo e le bellezze naturali sono importanti, ma meno importanti sono tutti gli aspetti legati alla posizione della Svizzera nel mondo, in particolar modo la neutralità, che per molti intervistati è meno centrale. La causa di questo cambiamento fondamentale dei valori va ricercata nella globalizzazione. Per molto tempo la domanda è stata: qual è la posizione della Svizzera nel mondo? Soprattutto durante la guerra fredda, la neutralità, la sovranità, ma anche i buoni uffici erano molto importanti. Tutto questo ha perso peso. Ciò che preoccupa davvero sono le dimensioni interne del modello di successo, della politica e dell'economia. Forse è anche una reazione a questa globalizzazione che ha spinto a guardare verso l'interno quando si tratta di questioni e valori della Svizzera. Il sondaggio è stato condotto lo scorso mese di novembre.
In Ticino da quasi un anno è arrivato Uber ed è quindi tempo di un primo bilancio. La società californiana che offre servizi di taxi a prezzi concorrenziali è soddisfatta della crescita sul territorio cantonale. Non sono dello stesso avviso alcuni tassisti che hanno visto ridursi la clientela, riferisce Pervin Cavacioglu.
Il Ticino è stato fra gli ultimi mercati in Svizzera in cui Uber è sbarcato. La prima città è stata Lugano e questo è il bilancio che la società californiana ci ha fornito per iscritto.
A 12 mesi dal lancio ufficiale siamo molto soddisfatti della crescita dell'app Uber a Lugano e in tutto il Canton Ticino. Decine di autisti professionisti di taxi e di NCC, ovvero noleggio con conducente, hanno infatti avuto la possibilità di generare ulteriori introiti alla propria attività, contribuendo così a soddisfare la forte e crescente domanda da parte di utenti locali, nazionali e internazionali. Continueremo a soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti in Ticino e a lavorare con i conducenti, le autorità cittadine e quelle cantonali per massimizzare l'impatto positivo di Uber a livello locale.
A Lugano la situazione non è rosea, ci ha detto Marco Ruocci, vicepresidente dell'Associazione dei tassametristi della città.
Peggiora di giorno in giorno perché Uber usa delle strategie commerciali a ribasso che logicamente noi non riusciamo più a controbattere. E ci crea veramente dei problemi. Molta clientela si rivolge a Uber perché gli presenta dei prezzi concorrenziali. E pertanto molte corse noi non le vediamo più. Crea veramente dei problemi, è veramente una concorrenza sleale.
La polizia cantonale da parte sua ci ha riferito che da quando Uber è presente in Ticino è stata rilevata qualche infrazione, ma si tratta di casi isolati e per ora non si può parlare di fenomeno.
Il caldo estivo è oramai un tema politico anche al nord delle Alpi. Ne fa stato la recente proposta dei Verdi liberali zurighesi che chiedono pratiche più semplici per poter installare un climatizzatore. A prima vista potrebbe sorprendere che la richiesta arrivi da un partito di stampo ecologista, ma sentiamo Alan Crameri.
In vari cantoni è necessaria una licenza edilizia per installare un impianto fisso di climatizzazione, quelli con un'unità esterna all'edificio. Tra questi Ticino, Grigioni e appunto anche Zurigo. La procedura dovrebbe essere più semplice, rapida e meno costosa, ha detto a Radio SRF una gran consigliera zurighese, la verde liberale Stefanie Huber. Lei si immagina che potrebbe bastare una notifica di costruzione. Chiede al governo cantonale di pensarci. Finora il cantone e il comune di residenza possono declinare la richiesta, spesso per ragioni legate al rumore. Ma c'è anche la riflessione sull'impatto ecologico di questi impianti che consumano energia e quindi guardati con sospetto dagli ecologisti. Ma per la verde liberale Stefanie Huber la realtà è che oramai molti soffrono per il caldo estivo, anziani o donne incinte, e quindi optano ad ogni modo per un climatizzatore mobile che non ha bisogno di autorizzazioni. Ma questi apparecchi sono molto più inefficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli fissi. Bisogna prendere atto della realtà e fare un passo avanti, conclude. La risposta del governo zurighese arriverà verosimilmente quando le temperature saranno già scese, ma la questione è destinata a restare d'attualità, non solo a Zurigo.
E ora un aperitivo di Pagina Sportiva con la conclusione ieri dell'Europeo femminile di calcio a Basilea con la vittoria ai rigori dell'Inghilterra sulla Spagna. Un mese di sport, spettacolo e festa in Svizzera con gli stadi pieni dalla prima all'ultima partita. Allora, che bilancio trarre? Sentiamo Patrick Locatelli.
Ora, a giochi fatti, possiamo dirlo, l'Europeo svizzero è stato un successo sotto ogni aspetto, sia perché il calcio mostrato nel corso delle 31 partite è stato un calcio a tutti gli effetti di un livello più alto rispetto a quello visto anche solo al Mondiale Oceanico di 2 anni fa, sia perché la bolla nella quale l'universo calcistico si è inserito per 25 giorni ha attratto a sé come una calamita milioni di persone in tutto il mondo. Questo sport al femminile è in crescita, si diceva prima dell'Euro, senza avere una prova tangibile che conferma confermasse questo auspicio in realtà. Ebbene, i numeri di questo torneo hanno messo nero su bianco il progresso di un calcio che ha appassionato tanti, certo, non tutti, ma un numero considerevole di persone, da record. Sono stati inoltre 650.000 a recarsi ad almeno una partita negli 8 stadi elvetici, un dato impressionante che va a sommarsi ai milioni di telespettatori. Un evento che ha unito, avvicinando tante famiglie e tanti bambini, e di certo lo zampino del nostro paese in questo successo c'è stato e come. Anche grazie all'efficienza svizzera tutto ha funzionato per il meglio, garantendo a ogni incontro un clima di festa e un ambiente sicuro, contribuendo a costruire un'immagine incontaminata e che, perché no, potrà dare l'esempio al calcio maschile.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.